Wikiradio. Franco Buffoni racconta Dylan Thomas.
Il 27 ottobre del 1914, a Swansea, nel Galles, nasce Dylan Thomas, poeta straordinario che visse soltanto 39 anni, morì il 9 novembre del 1953 a New York. Ma questa natura del Galles, questo altopiano con il mare sullo sfondo, rimase sempre nella sua vita e nei suoi versi. La natura ha un ruolo fondamentale nella sua crescita di artista e di uomo. Egli ebbe un maestro, un modello, aveva 7 anni più di lui, si chiamava Auden, era nato nel 1907. Anche egli era immerso molto da giovane. In qualche modo un modello amato o odiato, perché Dylan Thomas capiva che doveva superare Auden. E lo superò, in effetti, almeno come immagine pubblica, almeno come poeta maledetto, almeno come artefice di un nuovo movimento poetico che soppiantò nell'opinione pubblica, nell'interesse, quello dei poeti trentisti. Il nuovo movimento si chiamava New Apocalypse, Nuova Apocalisse, oppure addirittura New Romanticism. Però è importante capire come, da giovani, quindi proprio all'inizio delle loro carriere, Dylan Thomas, come David Gascoigne, come Barker, si opponessero, reagissero a quello che potremmo definire l'intellettualismo di Eliot e di Auden, che erano i due grandi poeti del momento, Eliot più anziano, ovviamente, più autorevole. E questa reazione contro l'intellettualismo di Eliot e di Auden era portata nel nome di una visione della poesia che fosse più emozionale, una poesia che fosse visionaria. Le raccolte pubblicate da Dylan Thomas sono semplicissime da ricordare: 18 poems, 18 poesie nel 34, quindi a 20 anni esatti, e poi i 25 poems, le 25 poesie nel 1936, seguiti da The Map of Love, la carta geografica dell'amore, nel 39, Deaths and Entrances, morti e entrate, nel 46, e In Country Sleep, in campagna sonno, del 52. Poi, sempre nel 52, i Collected Poems, e fu l'anno precedente la morte.
Ho visto di recente Papa Eliot. Sta facendo cose buffe con il mio libro. 3 giorni fa mi ha spedito una lettera per espresso. Non so bene cosa significhi per espresso, ma occorre pagare 6 pence al fattorino. Credo che molto presto mi obbligheranno a lavorare in fabbrica. Questo è il mio ultimo frammento di libertà che ci si può aspettare di godere senza un soldo in tasca. Non vedo una moneta da settimane.
Questo è di nuovo un brutto momento per me. Non posso comprare il francobollo per la lettera. Non ho un solo penny, o un mezzo penny, né una vecchia moneta francese. Senza fumo e senza fame, abbiamo dinanzi a noi un brutto weekend. Aspettiamo scellini che non abbiamo alcun diritto di aspettarci. Così, scrive il 16 giugno 1938, il poeta Dylan Thomas all'amico Henry Frisi e spedisce la lettera senza affrancarla.
Il tema fondamentale della poetica di Dylan Thomas può essere in breve riassunto: è il ciclo della vita e della morte, sempre ricorrente, il ciclo della creazione e della distruzione, quel ciclo in cui tutte le cose viventi, tutte le creature sono coinvolte. Qui possiamo citare una delle poesie più famose, che si intitola The Force That through the green fuse dries the flower, la forza che attraverso la miccia verde fa esplodere, spinge il fiore. Quindi cos'è questa forza che spinge il fiore a sbocciare? E chiama il green fuse, la miccia verde, quella miccia verde attraverso la quale passa questa forza che produce il fiore, che spinge il fiore, che lo fa esplodere. Ecco questo senso della natura che esplode. Questa poesia è stata scritta a 19 anni, e quindi nel 1933, e quindi fa parte degli 18 poems usciti nel 1934. L'uomo, immerso nella natura, è visto come parte di un processo naturale scandito dal ritmo eterno di vita e di morte. Quel ritmo, quella forza delle immagini, e poi costituiscono la novità del linguaggio di Dylan Thomas. Non certo possiamo dire che si tratti di tematiche nuove, perché questa natura, questo ciclo naturale lo ritroviamo in John Keats, nella poesia To Autumn, all'autunno, in cui le creature sempre ritorneranno, e la poesia che annulla la morte, perché anche il poeta Keats, in quel caso, che sa di essere pronto alla morte giovane, comunque vede nel ciclo naturale che ritorna un rasserenamento. E per quanto riguarda questo ritmo, senz'altro possiamo pensare a Hopkins, il poeta che poi venne scoperto nel Novecento inoltrato e che visse a cavallo tra 8 e 900 e che codificò il cosiddetto sprung rhythm, cioè quel ritmo saltabeccante.
Good men the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night.
Ecco, possiamo dire che nell'ottica di una definizione del concetto di ritmo, se ascoltiamo alcuni dei versi di Dylan Thomas senza dubbio è il poeta che maggiormente ci permette di definire cosa sia il ritmo, soprattutto nella poesia. Leggiamo qualche verso. Dicevamo prima: the force that through the green fuse drives the flower drives my green age. Ecco, questa stessa forza che fa esplodere il fiore fa esplodere, conduce la mia verde età. That blasts the roots of trees is my destroyer. E questa stessa forza che dissecca le radici degli alberi è il mio distruttore. And I am dumb to tell the crooked rose my youth is bent by the same wintry fever. E io sono muto a poter raccontare la rosa ricurva ripiegata sullo stelo che la mia gioventù è piegata dalla stessa febbre invernale. Quindi questo continuare a parallelare se stesso, il proprio corpo, agli eventi naturali. The force that drives the water through the rocks drives my red blood. La forza che conduce l'acqua attraverso le rocce è la stessa forza che fa esplodere il mio sangue rosso. E così via. Quindi dicevo prima il concetto di ritmo. Noi nel Novecento inoltrato abbiamo Mechonic che ha definito il ritmo in modo preciso e scientifico come l'organizzazione del movimento del discorso che fa leva sugli elementi fonici, prosodici, sulla punteggiatura, sull'ordine delle parole. Ecco, direi che Dylan Thomas rappresenta tutto questo, e se noi possiamo studiare il ritmo da tre punti di vista, da un punto di vista filosofico, da un punto di vista filologico e da un punto di vista poetico, troviamo Dylan Thomas che ce li riassume tutti. Da un punto di vista filosofico riflettiamo sulle grandi categorie, la funzione che il ritmo ha nel mondo e le maree, il ciclo femminile, il fatto che il ritmo, un respiro profondo, esistesse persino prima della Sapiens Sapiens sulla Terra. Tutto questo sta nella poesia di Dylan Thomas. E il punto di vista filologico, se noi prendiamo Beda il Venerabile, che ci dice: il ritmo può sussistere di per sé, senza metro, mentre il metro non può sussistere senza ritmo. Il metro è un canto costretto da una certa ragione, il ritmo un canto senza misure razionali. Ecco che quindi Beda il Venerabile dà ragione a Dylan Thomas, perché il ritmo è qualcosa di ancestrale che include tutte le metriche. La metrica è qualcosa di storico che muta con il tempo e con le lingue, ma il ritmo è un respiro profondo che sta nel ciclo della natura. Ecco che quindi Dylan Thomas, noi lo ritroviamo qui, e la definizione più moderna ovviamente che dà Mechonique di ritmo ci riporta esattamente allo stesso concetto, perché Mechonique dice il ritmo non è una forma vuota, un insieme schematico. Il ritmo di un testo ne è l'elemento fondamentale, perché ritmo è operare la sintesi della sintassi, della prosodia e dei diversi movimenti enunciativi del testo. E questo è esattamente ciò che fa Dylan Thomas. Se poi cerchiamo di definire il ritmo da un punto di vista più strettamente poetico, ciò che conta del ritmo è il momento in cui esso si fa parola, cioè diventa linguaggio e dunque si realizza attraverso una particolare intonazione. In quanto il ritmo è soggetto, se un poeta trova il ritmo, trova il soggetto, cioè trova ciò che sta dicendo. Se non lo trova, i versi che sta scrivendo non sono arte. Ecco che quindi, se riflettiamo sul ritmo come l'elemento che mette ordine e modella il pensiero, siamo riusciti a definire la poesia di Dylan Thomas. Se riprendiamo un verso da quella lirica The force that through the green fields drives the flower, the hand that ropes the blowing wind holds my shroud veil, e lo traduciamo, la mano che imbriglia il vento che soffia tende la vela del mio sudario, incontriamo questo lessico, appunto il termine sudario, un lessico testamentario, e il linguaggio testamentario ci porta all'altro grande ambito di poetica Dylan Thomasiana, un ambito che potremmo dire definire religioso o forse meglio apocalittico. Dylan Thomas stesso disse che le sue poesie venivano scritte for the love of man and in praise of God, cioè per amore dell'uomo e in lode a Dio. Ed egli concepisce la morte e la distruzione non come il fine inevitabile della vita, ma come momenti transitori, appunto, in quel ciclo di morte e di vita eterno, vitale. E qui vorrei citare almeno un'altra poesia fondamentale, che è And Death Shall Have No Dominion, che noi potremmo anche tradurre come E la morte non l'avrà vinta. E questa poesia è scritta anche essa nel 33, apparve nei 25 poems del 36, e si può definirla una poesia sul tema della resurrezione, del trionfo finale della vita, che mostra assai bene l'ispirazione profondamente religiosa, o meglio, più che religiosa, apocalittica di Dylan Thomas. And death shall have no dominion. Dead men naked, they shall be one. I morti nudi saranno tutt'uno. La morte non l'avrà vinta. With the man and the wind and the west moon. Qui vediamo un'altra caratteristica di Dylan Thomas, perché se traduciamo questo verso con l'uomo nel vento e la luna occidentale, al momento ci sembra di non capirlo. È una probabile inversione per l'uomo nella luna, cioè la figura che spesso appare sulla superficie lunare, ci sembra di vedere una figura umana, e il vento occidentale. E naturalmente il vento di occidente o il vento occidentale è un eco, un riferimento alla poesia famosissima di Shelley. Non a caso già prima avevo menzionato John Keats. When their bones are picked clean, quando le loro ossa sono spolpate, they shall have stars at elbow and foot. Cioè loro, questi uomini morti, avranno stelle sui gomiti e sui piedi. Though they go mad, they shall be sane, e quelli che sono impazziti rinsaviranno. Though they sink through the sea, they shall rise again. E gli annegati risorgeranno. Pensate a quanto è di attualità questo verso. E gli annegati risorgeranno. Ma come sia stato peraltro di attualità sempre, perché prima citavamo Hopkins e Hopkins scrive The Wreck of the Deutschland, no? Il naufragio del Deutschland, in cui muoiono quelle suore che gli permettono, poi con l'emozione che gli suscitano questa morte, di tornare a scrivere poesia. Though lovers be lost, love shall not. Non ci saranno più gli amanti, ma ci sarà l'amore. And death shall have no dominion. E la morte non l'avrà vinta. Ecco, questa è la temperatura della poesia di Dylan Thomas. I critici di Thomas hanno detto che, in fin dei conti, i temi di cui egli si occupa sono sempre gli stessi. E li hanno così riassunti: birth, copulation and death, e cioè la morte, la copula, quindi il fare l'amore, e la vita. Però mi sembra che siano già sufficienti questi temi. C'è da dire che poi l'esplosione, come ho ricordato con queste due poesie, della poesia di Thomas è quella di un ragazzo di 20 anni, perché poi più i decenni proseguono, più la poesia di Thomas fatica ad emergere, e negli ultimi anni egli andrà a prendere gli scarti della poesia giovanile e li pubblicherà, e questo è molto triste perché ormai avrà perso lo slancio vitale. Per questo è bene ricordarlo quando lo slancio era fortemente in lui, lo slancio della sua vita nella natura e della natura nella poesia.
Listen. It is night. Moving in the streets, the processional salt, slow musical wind in Coronation Street and Cockle Row. It is the grass growing on Claregib Hill, dewfall, starfall, the sleep of birds in Milkwood. Listen, it is night in the chill squat chapel, hymning in bonnet and brooch and bombazine black, butterfly choker and bootlace bow, coughing like nanny goats, sucking mintos, 40 winking hallelujah. Night. In the four ale, quiet.
Ascoltate.
As a domino.
È la notte questa che si muove nelle strade. È il vento liturgico, salino e musicale, in via dell'incoronazione e nel vicolo della conchiglia. Ed è l'erba che cresce sul colle di Laregap. È il cadere della rugiada. È il cadere delle stelle. È il sonno degli uccelli. Nel bosco di latte.
La poesia di Dylan Thomas è accusata talvolta di essere oscura. Le sue associazioni possono sembrare arbitrarie e alla ricerca soltanto di effetti musicali. Egli scrisse: una mia poesia ha bisogno di una serie di immagini, perché il suo centro è costituito da una serie di immagini. I make one image, io costruisco, faccio un'immagine, e io lascio che un'immagine si faccia emozionalmente in me, e che un'immagine nutra l'altra, e che la terza immagine sia nutrita dalla seconda, e le prime due immagini insieme mi nutrano una terza, e una quarta ancora contraddisca le immagini precedenti. Ecco, si è parlato per la sua poesia di surrealismo. In effetti è possibile vedere un'intonazione surrealistica. Qualcuno ha parlato di un more relaxed Hopkins, di un Hopkins più rilassato, con riferimento a Dylan Thomas. Qualcun altro ha parlato di uno Swinburne more concentrated, di un più concentrato Swinburne che aveva fatto della sonorità. Swinburne, sappiamo, è il D'Annunzio inglese, il suo marchio. Ecco, io credo che forse per definire la poesia di Dylan Thomas nel modo più sintetico possiamo ricorrere a quella distinzione che Coleridge fa nella Biografia letteraria nel 1817, quando appunto distingue tra fancy e imagination, quando fancy è la mera associazione di idee uno accanto all'altro senza fonderlo, mentre l'imagination plasma le idee unificandole in un tutto organico producendo illuminazione. Ecco, possiamo dire che la più riuscita della zona di poesia di Dylan Thomas è dominata dall'imagination, cioè plasma le idee, le unifica in un tutto organico e produce illuminazione. E le zone meno riuscite sono quelle dove le associazioni di idee, pur musicalmente ben espresse, pur musicalmente accattivanti, sono una accanto all'altra senza fondersi. Direi che è importante ricordare anche un'altra branca della produzione di Dylan Thomas, che è quella dei lavori in prosa, il famoso Portrait of the Artist as a Young Dog, naturalmente fa l'eco al titolo di Joyce e qui diventa il ritratto dell'artista come un giovane cane, che sono racconti in prosa molto anche divertenti e dotati di sense of humor, e uno non lo penserebbe a un Dylan Thomas con sense of humor, e invece c'è molto in prosa, anche nelle commedie radiofoniche, Under Milkwood, per esempio, Sotto il bosco di latte del 54, che appunto è postuma, e Quarterly One Morning, una mattina molto presto, che raccoglie i copioni per trasmissioni radiofoniche.
This is the BBC third program, Under Milk Wood, by Dylan Thomas. First voice, Richard Burton.
To begin at the beginning. It is spring, moonless night in the small town, starless and Bible black. The cobble streets silent and the hunched quarters and rabbits wood limping invisible down to the slow black, crow black fishing boat bobbing sea. The houses are blind as moles, though moles see fine tonight in the snouting velvet dingles, or blind as Captain Cat there in the muffled middle by the pump and the town clock, the shops in mourning, the welfare hall in widow's weeds, and all the people of the lulled and dumbfound town are sleeping now. Hush! The babies are sleeping. The farmers, the fishers, the tradesmen and pensioners, cobblers, schoolteacher, postman and publican, the undertaker and the fancy woman, drunkard, dressmaker, preacher, policeman, the webfoot cockle women, and the tidy wives. Young girls lie bedded soft or glide in their dreams with rings and trousseaus, bridesmaided by glowworms down the aisles of the organ-playing wood. The boys are dreaming wicked, or of the bucking ranches of the night and the jolly rogered sea. And the anthracite statues of the horses sleep in the fields, and the cows in the byres, and the dogs in the wet-nosed yards, and the cats nap in the slant corners, or lope, sly, streaking and needling on the one cloud of the roofs. You can hear the dew falling, and the hushed town breathing. Only your eyes are unclosed to see the black and folded town fast and slow asleep. And you alone can hear the invisible starfall, the darkest before dawn minutely dew-gray stir of the black dab-filled sea, where the Arethusa, the Curlew, the Skylark, Zanzibar, Rhiannon, the Rover, the Cormorant, and the Star of Wales tilt and ride.
Per cominciare dal principio. È primavera, notte senza luna nella cittadina senza stelle e nera come la Bibbia. Silenziose le strade acciottolate e il bosco gibboso degli amanti e dei conigli arranca invisibile verso il mare nero come le sorbe, pigro, nero, nero come il corvo, ballonzolante di barche da pesca. Le case sono cieche come talpe, sebbene le talpe ci vedano bene stanotte nelle sinuose vallette vellutate, o cieche come Capitan Gatto laggiù al centro felpato della città, presso la pompa e la torre dell'orologio, le botteghe a lutto e l'istituto di beneficenza in gramaglie vedovili. E tutti gli abitanti della città cullata dal mare e silenziosa, dormono ora. Dormono i bambini, i fattori, i pescatori, i bottegai e i pensionati, ciabattino, maestro, postino e oste, l'impresario delle pompe funebri e la prostituta, beone, sarta, predicatore, vigile urbano, la palmipede pescatrice di cappe di mare e le mogli ben rassettate. giovanette sprofondano mollemente nei letti o scivolano in sogno ricche d'anelli e corredi con lucciole per damigelle d'onore lungo le navate del bosco che intona concenti d'organo. I giovani fanno sogni peccaminosi o sognano gli armenti tumultuosi della notte e il mare solcato di navi corsare con il teschio giallo sulla bandiera nera. E le statue d'antracite dei cavalli dormono nei campi e le mucche nelle stalle e i cani nei cortili melmosi e i gatti sonnecchiano negli angoli sghembi o strisciano cauti, svelti e insinuanti sull'unica nube dei tetti. S'ode cadere la rugiada e il respiro della città silenziosa. Soltanto i vostri occhi sono dischiusi per vedere la città nera e ben ravvoltolata e pigra nel sonno. E soltanto voi udite l'invisibile cadere delle stelle, il moto più che mai oscuro innanzi l'alba, minutamente sfiorato di rugiada, del mare colmo di sogliole e rombi, dove la retusa, il chiurlo e l'allodola, la Zanzibar, l'Arianna, il vagabondo, il cormorano e la stella del Galles veleggiano sghembi.
Chiuderei con il ricordo che Dylan Thomas fa di Auden, perché dicevo all'inizio che questo rapporto tra i due poeti, in particolare da parte di Dylan Thomas nei confronti di Auden, fu combattuto, fu di odio-amore, o in qualche modo Dylan Thomas doveva distruggerlo. E nel 38, quando Auden ha 31 anni, Auden si dichiarava comunista allora, mentre Dylan Thomas aveva questa spiritualità molto forte che non nascondeva minimamente, e quindi questo Auden 31enne vince, pur dichiarandosi comunista, il più importante riconoscimento per la poesia del governo conservatore inglese. E allora Dylan Thomas si scatena e gli scrive: Auden è esattamente ciò che il pubblico letterario inglese crede che un poeta inglese moderno debba essere. Ha ricevuto un'educazione perfetta e costosa, eppure è deliziosamente eccentrico, è un ribelle, cioè un comunista ufficiale, ma da ragazzi si fa sempre così, quindi gli danno la medaglia regia. Ha uno splendido senso dell'umorismo. Non è uno di quei bohemien disimpegnati di una volta. Questo significa che non si ubriaca in pubblico, cosa che invece faceva Dylan Thomas, significa che veste come un professore e non come uno stupido artista. Persegue fedelmente le sue idee sulla fratellanza umana, ama il prossimo tuo e, se possibile, brama il suo culo. Ma non trucca le carte, è un vero uomo. È esattamente ciò che dovrebbe essere. Che blateri pure il suo vecchio comunismo, si tratta solo del naturale spirito di rivolta di un giovanotto. Comunque non converte nessuno. Assegnare riconoscimenti conservatori a quegli anticonservatori che si mostrano socialmente innocui è un eccellente palliativo, un calmante, un'abile mossa del nostro paese. Qui ci sentite un'ironia tremenda proprio al vetriolo di Dylan Thomas contro Auden, però per contro egli tenne sempre sul caminetto l'immagine, la fotografia di Auden.
Il 27 ottobre 1914 nasce a Swansea, nel Galles, Dylan Thomas. Franco Buffoni l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.